Ritornano le trombe a mano su Radio Eustachio. Trentesima puntata del programma di informazione contro l'informazione su Radio Eustachio. Oggi è martedì 15 aprile e andiamo a vedere le notizie della settimana. Roma, 12 aprile, i movimenti hanno assediato il centro di Roma.
Nigeria, quasi 100 morti in una serie di attentati.
E poi ci spostiamo ad Atene. Lo scorso fine settimana c'è stato il meeting antifascista europeo nella capitale greca.
E infine Vittorio Arrigoni, un ricordo a 3 anni dalla scomparsa.
Erano queste le trombe a mano della settimana, come di consueto la coda di Tension di Luke Woody e poi si parte.
Roma. La mobilitazione dei movimenti antagonisti riparte da Porta Pia, lo stesso luogo in cui era finito il corteo del 19 ottobre 2013. In questi 6 mesi è saltato un governo e Matteo Renzi ha scalzato Enrico Letta, che ora tiene un corso su Europa e populismi a Parigi, con un colpo di mano interno al PD. Non sono cambiate però le ragioni di fondo del malcontento, anzi, con l'aggiunta del Jobs Act e del piano casa, sono probabilmente aumentate.
La giornata del 12 aprile 2014 si apre con la notizia di 80 giovani fermati dalla polizia in piazzale del Verano per possesso di bastoni e oggetti pericolosi. Poco dopo l'uscita dell'agenzia, però, da un account Twitter dei movimenti parte la smentita: i fermati sono in piazza con noi.
L'assembramento a Porta Pia, intanto, si gonfia lentamente. Dal camioncino posto in testa al corteo si ripercorre la settimana di fermento a Roma, con occupazioni di stabili abbandonati e sgomberi, e si spiegano i motivi della protesta, la prima esplicitamente rivolta contro il governo Renzi.
La piazza, la cui composizione è stimata tra le 12.000 e le 20.000 persone, comincia a muoversi alle 3:30 passate, in netto ritardo sulla tabella di marcia. Mentre ci si avvicinava a Piazza Fiume, sulla mia destra accorgo uno striscione dei CARC, Comitati di Appoggio della Resistenza Comunista, appeso a un albero. Il testo recita: «Il socialismo è il futuro dell'umanità».
Il corteo, controllato a vista da un imponente dispositivo delle forze dell'ordine, si snoda in via Piave al grido di «Lotta dura senza paura» e approda in via 20 Settembre, dove si trova la sede del Ministero dell'Economia, uno degli obiettivi dell'assedio di ieri. Di ieri, perché ovviamente stiamo leggendo da un blog in cui è stato scritto domenica. A differenza del 19 ottobre, però, l'edificio non è presidiato dalle forze dell'ordine. A proteggerlo c'è solo una specie di impalcatura incompensato.
I manifestanti sanzionano il palazzo con un fitto lancio di uova e arance. Per qualche istante volano anche insulti, qualche gavettone e bottigliette di acqua all'indirizzo dei giornalisti che si erano assiepati sotto il ministero per riprendere gli ortaggi caduti a terra.
Arrivati in una piazza a barbierini piena di turisti inconsapevoli e sbigottiti, si entra ufficialmente nella zona calda della manifestazione. Un gruppo di manifestanti si stacca dal grosso del corteo e si dirige in via Veneto per assediare il Ministero del Lavoro. Il tratto di strada, che era previsto nella mappa originaria del percorso ad anello, è sbarrato da diversi autoblindi e da un cordone di polizia in assetto antisommossa.
I manifestanti lanciano uova, petardi e bottiglie contro le forze dell'ordine che in un primo momento si limitano ad incassare. Nelle retrovie, intanto, gruppi di dimostranti calano cappucci, occhiali e maschere antigas sul volto. Molti iniziano ad indossare anche dei kiwi blu che mai prima d'oggi avevo visto in una manifestazione italiana.
Lo strano stallo dura una ventina di minuti. Mi guardo attorno e noto che praticamente non ci sono vie di fuga e il rischio imbuto, con conseguente schiacciamento, è piuttosto alto. C'è un'apparente calma, ma si tratta di una stasi nervosa, illusoria, incerta. Ci vuole solo qualche secondo perché l'atmosfera cambi brutalmente.
La prima linea dei manifestanti avanza di qualche metro, intensificando il lancio di oggetti. Vengono scaricati addosso alla polizia razzi, bombe carta, fumogeni e anche qualche fuoco d'artificio. Le forze dell'ordine reagiscono con un fitto lancio di lacrimogeni e una prima carica piuttosto violenta che incontra pochissima resistenza da parte dei manifestanti.
La piazza arretra, ondeggia e sbanda pericolosamente per tutta via Veneto, che si svuota rapidamente sotto i colpi delle forze dell'ordine. I marciapiedi sono completamente intasati e all'interno degli hotel turisti e inservienti osservano la scena. I dimostranti incappucciati cercano di serrare i ranghi invano, all'altezza della fine di via Veneto e l'imbocco di piazza Barberini.
La seconda carica della polizia, accompagnata da un altro lancio di lacrimogeni, esonda in piazza Barberini e via del Crittone e non lascia scampo. Tutti sono travolti, nessuno escluso, incappucciati, manifestanti, pacifici, famiglie, passanti. È il panico totale. La folla corre alla rinfusa, ondeggia, tossisce e grida.
Mi copro il volto per smorzare gli effetti dei lacrimogeni e nel frattempo cerco di evitare di finire investito dalla calca. Davanti a me una signora di mezza età frana terra e viene soccorsa da altri manifestanti. Nel caos generalizzato mi imbatto anche in una madre che strappa letteralmente suo figlio dal passeggino e si rifugia in lacrime e con il respiro affannoso in una viuzza limitrofa, poco prima di essere sopraffatta dalla ressa.
Dietro, intanto, le tute blu, già ribattezzate dalla stampa generalista Blue Block, si sventano lungo tutta via del Critone e raggiungono a fatica il traforo Umberto I. La polizia usa i manganelli in modo indiscriminato, aprendo teste e fermando chiunque gli capiti a tiro. Diverse persone cadono, vengono prese dalla polizia, sono travolte dalla folla in fuga e rimangono a terra, compresa la coppia di ragazzi che è già diventata il simbolo della giornata.
Riesco a rifugiarmi per il rotto della cuffia in una stradina, anch'essa presidiata dalla polizia, in attesa che si calmino le acque. L'aria è ancora pregna di gas lacrimogeno e dell'odore acre dei fumogeni, e le sirene delle camionette, di polizia e dell'ambulanza si mescolano alle urla della piazza. Se queste sono cariche di alleggerimento, come le ha definite il capo della polizia Alessandro Pansa, davvero non riesco a immaginare che conseguenze possa avere una carica vera e propria.
Passata l'ondata di violenza, risalgo via del Critone, che in 20 lunghissimi minuti si è trasformato in un campo di battaglia con sangue, scarpe, sciarpe, oggetti vari, disseminati alla rinfusa sull'asfalto. In quel momento in piazza comincia a circolare la voce secondo cui avrebbero staccato, o a seconda delle versioni amputato, la mano a un manifestante.
In seguito si verrà a sapere che la vittima è Juan Zabaleta, un 47enne di origini peruviane, che vive con la famiglia in uno stabile occupato in via Prenestina. Il ferimento è avvenuto in via Veneto, al culmine degli scontri. Probabilmente il manifestante stava lanciando un petardo che nella confusione gli è scoppiato in mano, spappolandogliela.
Da lì in poi la manifestazione è praticamente finita. Il corteo si ricompatta in via Nazionale, dove si trova la Banca d'Italia, altro obiettivo della protesta. attraversa Piazza della Repubblica, passa Castro Pretorio, sotto l'ambasciata tedesca, presidiata da tre enormi blindati della polizia, e defluisce definitivamente a Porta Pia, sotto il monumento del bersagliere.
C'è una certa stanchezza nell'aria, e le mazzate in via Veneto hanno indubbiamente lasciato dei segni, non solo fisici. Il bilancio della giornata è stato pesante. I feriti si contano a decine, sia tra le forze dell'ordine, sia tra i manifestanti, di cui uno grave, mentre fermati sono almeno sei. Come ha detto un attivista dei centri sociali del Nord-Est, i conflitti sociali fanno male e fanno vedere un altro paese.
La visione di questo altro paese ha causato una sequela di polemiche già subito dopo la conclusione del corteo. C'è chi si è espresso sconcertato per aver visto via Veneto, una delle strade di Roma più note al mondo, violentata e vandalizzata.
Il ministro delle infrastrutture, Maurizio Lupi, non ha usato mezzi termini e ha bollato i manifestanti come criminali e delinquenti. Di fronte all'ennesima manifestazione a Roma, dobbiamo avere il coraggio di dire che chi occupa abusivamente una casa commette un reato.
Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha parlato di una violenza che non è soltanto fisica, ma colpisce l'intera città. Il diritto a manifestare, soprattutto per un tema tanto importante e drammaticamente attuale come quello dell'emergenza abitativa, non può trasformarsi negli atti a cui abbiamo assistito al centro di Roma.
Non sono mancate le critiche all'operato delle forze dell'ordine. Fiorenza Sarzanini, dal Corriere della Sera, non esattamente un quotidiano estremista, ha detto che quello che sconcerta è l'atteggiamento della polizia che ha lasciato che questi manifestanti restassero oltre un quarto d'ora in via Veneto e poi li hanno caricati invece di farli sfollare.
Un atteggiamento abbastanza incomprensibile perché, che era evidente che in uno spazio così stretto con centinaia di persone che a quel punto si erano ammassate sotto il ministero, poteva finire nel peggiore dei modi. E infatti così è andata.
Per il resto, i leader della protesta hanno affermato che il 12 aprile è solo l'inizio della contestazione al governo Renzi, una contestazione che deve crescere nei mesi a venire. La promessa dei movimenti, infatti, non lascia spazio a molti dubbi. Il nuovo premier riceverà sotto casa altre visite sgradite, come quella di ieri. Inoltre aggiungiamo sul Fatto Quotidiano c'è un video in cui si vede chiaramente che un poliziotto calpesta volontariamente una ragazza a terra, un video che sarà su servizio pubblico sulla 7 nei prossimi giorni, mentre noi da dove abbiamo preso questa testimonianza?
Questa testimonianza l'abbiamo presa da un giornalista di Vice che mi sembrava valida visto che è stato proprio sul posto.
Ok, quindi la notizia è su Vice Italia.
Esatto, c'è da dire poi comunque che il capo della polizia bollato come idiota da identificare il poliziotto che ha calpestato questa ragazza, si sa però comunque che le scuse quando sono già stati fatti certi atti valgono un po' poco. E ora vi lasciamo con alcuni audio della manifestazione del 12.
Non è vero, è quella politica della paura e la continuità di la Lega.
Nigeria. Almeno 20 persone sono morte il 14 aprile alla periferia di Abuja, la capitale della Nigeria, in una serie di esplosioni avvenute presso un deposito di autobus.
Un cameraman della Reuters ha contato 20 vittime vicino al deposito di Ponte Nyan Nyan, ma secondo due testimoni, altri 15 corpi erano già stati rimossi dai servizi di emergenza.
Stavo aspettando di salire su un autobus quando ho sentito un'esplosione assordante e poi ho visto del fumo. Le persone correvano in preda al panico, ha raccontato una donna. Poi c'è stata un'altra esplosione.
Non c'è stata ancora nessuna rivendicazione, ma i sospetti vanno verso il gruppo islamico Boko Haram, che la settimana scorsa ha ucciso decine di civili nel nord-est del paese.
Il 10 aprile, sospetti militanti islamici hanno ucciso almeno 60 persone in un attacco contro il villaggio di Kala Belge, mentre il giorno prima, a Dikva, avevano ucciso 8 persone in una scuola di formazione per insegnanti.
Boko Haram, che vuole creare uno stato islamico nel paese più popoloso dell'Africa, diviso quasi equamente tra cristiani e musulmani, in 10 anni ha compiuto almeno 160 attentati, causando 2.600 morti.
E cambiamo argomento e ritorniamo in Italia. Parliamo di Arrigoni. Ricordiamo, a 3 anni dalla morte di Vittorio Arrigoni, l'attivista che viveva nella striscia di Gaza, aiutando i palestinesi feriti dagli attacchi israeliani e, spesso, raccogliendo i morti dopo le tante stragi. Il 15 aprile del 2008 le bombe che provenivano dall'altra parte del muro hanno colpito anche lui, rendendolo di fatto un'icona, l'esempio di una lotta senza paura in nome della giustizia.
Da Gaza, Vittorio inviava articoli per il Manifesto e altri quotidiani liberi e realizzava corrispondenze per Radio Onda d'Urto e altri organi di informazione. Il 14 aprile di 3 anni fa, Vittorio si trovava in un covo israeliano, dove era stato portato pochissimi giorni prima, dopo un rapimento. Qui l'esecuzione, il 15 appunto. I terroristi non hanno chiesto nessun riscatto, come se l'eliminazione della sua voce scomoda fosse necessaria.
Restiamo umani, diceva sempre lui. Resistiamo agli umani, correggerebbe qualcun altro. Ma chi sono gli umani, dunque? Sono coloro che bombardano da anni un popolo solo perché si ribella o sono quelli che resistono contro un invasore? Chi sono gli umani? Sono quelli che agiscono senza scrupoli in nome del guadagno o sono quelli che provano a cambiare le cose? A ognuno la propria risposta e le proprie responsabilità.
when tears begin to fall, and the stains are haunting me, deeper, deeper, deeper every day.
E chiudiamo con Atene. Leggiamo il testo del volantino del meeting per un'Europa libera da fascismo, razzismo e sessismo in un mondo di libertà e solidarietà sociale. Ci preme però sottolineare ed evidenziare come in questo continente il fascismo sia tutt'altro che superato, vede le ultime elezioni in Francia e le derive nell'est Europa. Il razzismo è legge, vedi i CIE e gli spari contro i migranti in tutto il sud Europa. Il sessismo è pane quotidiano, vedi tratta della prostituzione, con donne che arrivano come schiave anche da altri continenti. Fatta la premessa, andiamo a leggere di che cosa si è parlato al meeting di Atene.
70 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del fascismo, l'Europa sta affrontando la sfida della ricrescita di una destra estrema, nazista e razzista. Ma razzisti e nazisti hanno sicuramente un avversario che continua a crescere in maniera più forte, il movimento di massa e plurale che lotta nelle strade di tutta Europa, non solo contro il terrorismo fascista, ma anche contro quelli che lo sostengono e proteggono. Politiche antipopolari, comportamenti arbitrari della polizia, lo stesso totalitarismo neoliberale e il sistema che tenta di imporlo.
L'11, il 12 e il 13 aprile 2014, quindi appunto lo scorso fine settimana, la resistenza si è incontrata ad Atene in un clima di fermento e di festa che ha coinvolto workshop e seminari politici, concerti e discussioni con collettivi antifascisti, reti e assemblee provenienti da tutta Europa. Il meeting di 3 giorni è il principale evento nel contesto del mese di azione antifascista, dal 21 marzo al 21 aprile, che coinvolge e coinvolgerà interventi ed eventi nei quartieri, negli spazi sociali e nelle scuole in tutta la Grecia.
When tears begin to fall, and the stains are haunting me, deeper, deeper, deeper every day.
E chiudiamo con gli appuntamenti di questa settimana. Mercoledì 16, dunque domani per chi ci ascolta in diretta, oggi per chi ci ascolta in differita, comunque mercoledì 16 aprile, dalle ore 20 presso il bar Time Out in via Campofiore 1, mercoledì Punker al Time Out. We proudly present the Scandals from New Jersey, USA. In poche parole, ci sarà un concerto punk nel locale Time Out di via Campofiore.
E ringraziamo il nostro amico Tommy GB per aver organizzato il concerto. Passiamo poi a sabato 19 aprile alle ore 21 al Caffè Giardino in via Cavour 34 ad Ossobuono, concerto benefit per il Dino. Dopo 4 anni dai fatti contestati, la legge torna a far sentire la sua voce, l'unica che conosce, quella della repressione. Così alcuni compagni e compagne si ritrovano inguaiati per le contestazioni durante il consiglio comunale seguente lo sgombero del laboratorio Dino nel 2010, con notevoli spese da sostenere. Quindi la serata è un concerto benefit per coloro che devono sostenere queste spese e alla serata parteciperanno come musicisti The Smashrooms from Brescia, gli Amianto da Treviso e i Freccia Rossa da Verona.
Sempre sabato 19 dalle 21.30 presso l'Osteria I Preti in via Interrato dell'Acqua Morta 27, Joe Sanchetti live, tra voce, chitarra e pianoforte. Lo spettacolo si chiama Ogni sorpresa è ben gradita.
E poi chiudiamo con una piccola marchetta. Da domani parte la campagna su Indiegogo di Riot the Board Game. Per chi fosse interessato può andare sul sito riotboardgame.com o andare direttamente sul sito di Indiegogo, o se no basta cercare Riot Board Game su Facebook. Questa era la 30ª puntata, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima. Vediamo se le vacanze pasquali ci danno respiro.
O tra due settimane.
O tra due settimane. Alla prossima puntata. Vi salutiamo con l'ultimo pezzo degli Strange Zero, ovviamente sempre in Creative Commons.